Sono le 7:53 minuti, buongiorno ascoltatori, questo è il Demone del Tardi, sta arrivando il maltempo, ma facciamocene una ragione, è il 30 di marzo, è mercoledì e ieri Mustafa Saif Eldin ha dirottato un aereo di linea per consegnare una lettera alla ex moglie, deve essere la versione egiziana, dice posta per te, oppure il digital divide, perché in fondo sarebbe bastato mandare una mail, ma questo è l'amore e quante cose pazze si possono fare per amore, scrivere una brutta poesia, cantare una serenata al balcone o dirottare un aereo, insomma quelle cose lì, chi non l'ha fatto almeno una volta nella vita? Certo, Mustafa poteva limitarsi a scrivere TVTB sulla piramide di Cheope o lucchettare il ponte sul canale di Suez come avrebbe fatto Moccia, ma vuoi mettere il romanticismo del gesto? Cara, ho dirottato un aereo per te. Quale donna al mondo rimarrebbe indifferente? Un po' come quando Silvio dirottava camion di bigiotteria per far felici le ragazze. E così Mustafa Saif Eldin, mentre le polizie di tutto il mondo pattugliavano gli aeroporti, ha realizzato il dirottamento più pazzo del mondo. Ha indossato la sua finta cintura esplosiva e ha passato tranquillamente il check-in grazie all'astuzia di non indossare il cappello. Poi in volo ha garbatamente minacciato l'equipaggio, ha fatto atterrare l'aereo a Cipro e ha rilasciato gli ostaggi, non prima però di aver fatto con un inglese un selfie ricordo della simpatica avventura, che se ci fosse stato Salvini sarebbero ancora lì a farsi scatti. Mannaggia, chissà come gli rodi a Salvini di non essere stato lì a farsi l'autoscatto con l'attentatore. Quasi quasi adesso fa dirottare un biplano a Calderoli travestito da mullah per farsi un selfie tutto suo all'aeroporto di Orio al Serio. Salvini, che a Pasquetta si è misurato con gli sport estremi, poteva scegliere tra il parapendio e la lettura di un sonetto del Foscolo e ha scelto il primo perché il secondo gli fa ancora un po' paura. E allora, come non domandare a Lorenza Ghidini se anche tuo marito ti ha conquistata dirottando la 92, no. E tu rapita non hai potuto far altro che dirgli sì, è il nostro destino.
No, non è andata così, però sarebbe stato bello, lo ammetto.
Non ti ha cantato, cavolo, Nemmeno una canzone di Springsteen?
No, non gli piace, pensa a te.
Mannaggia. Vabbè, parliamo di cose più serie, perché l'Italia è tornata a chiedere la verità sul caso Regeni, l'Italia che non tollera le menzogne, i depistaggi, le false verità. Ecco, diciamo che essendo quelli che in Piazza Fontana è esplosa una caldaia, che Cucchi è caduto dalle scale, che Carlo Giuliani è stato colpito da un sasso, non siamo esattamente nelle condizioni di dare lezioni al mondo sulla verità. Chi invece ha il sacrosanto diritto di rivendicarla è la madre di Giulia, e ieri lo ha fatto con straordinaria forza e straordinaria dignità. E proprio le immagini della mamma di Giulio in conferenza stampa sono quelle che troviamo su quasi tutte le prime pagine dei quotidiani di oggi.
Sì, hanno fatto la conferenza stampa al Senato, come sapete, con loro c'erano Luigi Manconi, che insomma da sempre si batte sui temi dei diritti civili, il portavoce italiano di Amnesty International Riccardo Nuri e la loro avvocata Ballerini. Giulio torturato da nazifascisti, ma l'Italia non rompe con Al-Sisi. La sintesi è buona nel titolo del Fatto Quotidiano e vedremo anche sugli altri giornali. Si torna a parlare di quali sono gli interessi economici in ballo fra Italia ed Egitto e che cosa potrebbe significare una rottura sul tema del business, come invocato dalla famiglia Regeni nel caso il 5 di aprile, quando arrivano in Italia gli investigatori egiziani che dovrebbero portare tutto il materiale richiesto da quelli italiani, nel caso fosse insomma per, quell'occasione fosse un'ennesima e definitiva dimostrazione della non volontà di collaborare. I genitori di Regeni hanno chiesto anche il ritiro dell'ambasciatore, no? Allora vediamo che su Repubblica fonti della Farnesina dicono: ma in questo momento, proprio per controllare che le indagini vengano fatte come si deve, è necessaria la nostra presenza al Cairo. Come dire, l'ambasciatore probabilmente non verrà ritirato. Naturalmente tutti i giornali, praticamente tutti, aprono con questa notizia. La Repubblica, che ne sta facendo una campagna, ha anche un editoriale del direttore Mario Calabresi che si intitola "Una questione di dignità".
Il titolo di Repubblica e Regeni: l'ultimatum dei genitori, la pista dei sicari armati dai servizi. Anche il Corriere della Sera apre sullo stesso tema: caso Regeni, la madre scuote l'Italia. Un'ottima sintesi, molto efficace, la fa invece l'Huffington Post, che affianca le fotografie della mamma di Giulio Regeni e del generale Al-Sisi. La madre e il generale è il titolo. Alla famiglia Regeni, invece di limitarsi al solito appello alla verità, ha sfidato le autorità di un altro paese. E poi frammenti del racconto molto composto, ma nella sostanza straziante, della mamma di Giulio ieri in conferenza stampa. Altre foto che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani sono naturalmente quelle del dirottatore dell'aereo egiziano atterrato a Cipro, il finto terrorista per amore, la testimonianza dell'ostaggio italiano. C'è l'autoscatto del dirottatore con quella finta cintura esplosiva fatta di confezioni iPad, e poi ci sono naturalmente nelle pagine interne anche i selfie che vi raccontavamo, fatti con alcuni dei passeggeri che poi se li sono addirittura scambiati tramite WhatsApp. Chi fa un'apertura diversa oggi è invece La Stampa, che mette comunque a centropagina la foto della mamma di Giulio Regeni e della sua battaglia. La Stampa che apre nuovamente sulla Libia. Libia, i piani dell'Italia per l'intervento. Il governo considera l'impegno dei Tornado e delle forze speciali contro l'ISIS. E poi a pagina 2 l'inviato, Fabio Martini, uno dei notisti politici della Stampa, racconta che il viaggio di Renzi negli Stati Uniti si concluderà con un vertice insieme a Obama e agli altri leader dei paesi potenzialmente impegnati nella missione in Libia, un vertice in cui probabilmente Renzi verrà messo alle strette, ma dopo vi raccontiamo che cosa scrive Martini nel pezzo per La Stampa. Era mio figlio, titola invece l'Unità, naturalmente dedicando il titolo alle parole della mamma di Giulio Regeni. E c'è anche una grande fotografia sulla prima dell'Unità, che è quel che resta di Palmira, 5 cose da fare dopo la riconquista della civiltà di Palmira, che naturalmente, come sapete, non è più nelle mani dell'ISIS, ma è tornata, è stata riconquistata dalle truppe governative di Bashar Assad.
A proposito di Libia, vi segnalo sul Corriere della Sera un editoriale di Paolo Mieli, l'ex direttore "Evitiamo avventure in Libia", molto forte, contro l'intervento militare, dice, di un sebbene chiesto da un governo che però è un governo creato all'uopo, dice Mieli, un governo fantoccio, e un intervento getterebbe ulteriore discredito su questo governo, che tra l'altro non è neanche ancora insediato, e rischierebbe addirittura di rafforzare la presenza dell'ISIS. Prima di dare la linea alle notizie, due aperture diverse, come quella della Stampa sulla Libia, l'Avvenire: i veri martiri pesano, e riferimento naturalmente ai cristiani che festeggiavano la Pasqua a Lahore in Pakistan quando è scoppiata l'autobomba l'altro giorno. E il Foglio: quanta paura ha Renzi di Grillo, il termometro dei ballottaggi e la tentazione di modificare la legge elettorale. Un'apertura firmata dal direttore Claudio Cerasa, poi la vedremo, è un'analisi insomma della situazione politica in vista delle amministrative e poi delle elezioni politiche con la nuova legge elettorale.
La linea va allo Studio 1 per i titoli delle 8 e poi torniamo a leggere i giornali insieme a voi qui al Demone del Tardi.